vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Boom! Boom! Michele. Eh beh, dai, non si poteva che partire così con questa stagione. Ciao! Bentornato.
Ah, perché prima io pensavo di essere serio, non eravamo...
No, eravamo online, ma questa cosa, la cosa prima di questa non entrerà nel podcast su YouTube, perché invece questa
non
è la parte...
Non è complicato.
No, vedi, Michele, non è complicato. È il futuro. Questo è il futuro della web radio televisiva, ok? Cioè, siamo a livelli oltre. Infatti, da questa cosa nasce il vero digital divide, cioè nel senso in questa cosa adesso si comincia a vedere il digital divide fra Rick Dufer e Michele Boldrin fra le strumentazioni, lo studio. Michele, quando è che ti fai un Cogito Studios anche tu? Un Cogito Studios per liberi oltre. No,
diciamo, magari lo faranno, ma guarda, molti ragazzi si stanno andando a fare, sono molto contento. Ne arrivano, c'è un livello di autonomizzazione di alcuni che hanno imparato letteralmente a fare i giornalisti e sono molto contento. Per cui magari lo studio di Liberi Oltre si farà, se non subito, ma Liberi Oltre è nato un anno fa, non è che sia nata...
Certo.
Sei. Magari si farà, magari fra un anno, magari fra due, dubito che lo faccia Boldrin.
Certo.
Per quanto riguarda il suo livello di performance, ha raggiunto, se non il massimo... E a due passi.
Ah, non fermarti, Michele, non fermarti. Le ambizioni, il migliorare...
Cioè, tu hai detto che quando ripeti la stessa cosa per 3 anni ti rompi i coglioni? Anche a te.
Va bene, quindi, dai, va bene.
Quindi cercherò di fare qualcos'altro. No, questa roba di stare su YouTube e cercare di parlare va.
Beh, bellissimo, poi,
ho anche tenuto aperto il mio canale, lo sto, se vuoi... ripersonalizzando e intellettualizzando un po' di più, intellettualizzando nel senso che sì, credo che gli argomenti sono diventati un po' più complici, meno popolari, ecco. Si è dato molto meno di attualità politica, quello mi sembra il caso di lasciarlo a Liberi. Però no, sono contento che è un bello studio. Quello quadro dietro di sfondo che si vede poco, perché...
Questo è Bosch. Sì, il buon Geronimo, uno che è andato ben oltre, cioè uno che ci ha visto avanti di 500 anni. Io le prime volte che ho visto i quadri di Bosch ho detto, ma questo è contemporaneo di Dalì, porcaccia la miseria. Invece è mezzo millennio prima di Dalì, è una roba incredibile.
C'erano quelli che avevano gli incubi e i sogni. Cos'è che vuoi sapere gli americani?
Dimmi, allora, senti qua. Io sono un po' preoccupato. Io sono un po' preoccupato per queste elezioni che si propinquano velocemente. Sono preoccupato da un fatto, ovvero che non c'è mai stata un'età media dei candidati così alta, ma non è tanto una questione di età in sé per sé, perché io conosco persone di 85 anni molto più lucide rispetto a dei ventenni. Il problema è che ho seguito varie performance di Biden e di Trump durante questa campagna e sono evidentemente entrambi colpiti da una senilità galoppante. Cioè, io ho visto a un certo punto Trump, io mi ricordo questa cosa, non mi ricordo in che città, comincia a parlare, sta parlando a fiume, a un certo punto letteralmente gli si rompono le parole, comincia a biascicare, non se ne accorge al punto che a un certo punto qualcuno da dietro comincia a rumoreggiare, lui si gira e allora si ricompone e ritorna a parlare, che era evidentemente un principio di ictus. Dall'altra parte c'hai Biden che... sembrava un principio di ictus. E poi Biden vabbè, è risaputamente ormai da qualche mese, dice un sacco di stronzate nei contesti più sbagliati e a volte sembra veramente il vecchietto davanti ai cantieri che si mette a parlottare fra sé e sé senza nessun tipo di cognizione con la realtà. E insomma, io sono un po' preoccupato perché mi sembra veramente che siamo... Cioè, alla fine, la macchina statunitense, che economicamente e anche da un punto di vista, insomma, militare, è ancora una delle più solide al mondo, a questo punto...
Da quei due punti di vista, decisamente la più solida.
Sette spanne
sopra il secondo.
E io mi chiedo come mai siamo arrivati alle elezioni nel 2020 con... letteralmente due, attenzione, io uso questa parola, ma non è, il mio non è, perché c'è anche questa parola, non è ageismo, non voglio essere discriminatorio nei confronti delle età, però questi sono due vecchi, nel senso intellettuale proprio, cioè si vede che stanno decadendo, ed è una roba, cioè questi qua dovranno...
Intellettuale proprio no. Allora, se essere vecchi o giovani vuol dire essere à la page, oppure guidare la tendenza a catturare ciò che va di moda, direi che i due, forse per abilità, forse per quello che vuoi tu, per istrionismo, forse per paraculismo, sono decisamente di moda, nel senso che i treni che Trump in persona, in qualche senso, sono addirittura in parte creazione sua, cioè creazione sua il diritto di dire nella politica, chiamiamola ufficiale, le cose che dice Trump, il quale ha estratto temi da un underground destrorso, fascio, razzismo, insomma, misciotto di robe.
L'alt-right, quella che si chiama l'alt-right.
Sì, in parte l'alt-right, in parte l'anticinesismo, in parte appunto teorie religiose su America, paese speciale, insomma, una serie di temi che decisamente 30 anni fa, ecco, o anche 20 anni fa avremmo pensato essere marginali, lui li ha trasformati in mainstream, e direi in mainstream che rischia di vincere anche le prossime elezioni, quindi mainstream vero, occupando mano militare con la forza del supporto che ha creato un partito repubblicano che ormai, se guardi, uno dei fenomeni veramente sorprendenti di questa campagna elettorale è che la quantità di repubblicani potenti e famosi che hanno detto io voto Biden, questa cosa è uno schifo, Lincoln Project, eccetera, eccetera, qui ho anche dato una mano a Joe Walsh, ma insomma tantissimi, e che vengono totalmente spernacchiati, veramente impressionante, dall'elettorato repubblicano,
sì,
è altissimo. Sì. Cioè, questo qua ha in un certo senso preso l'elettorato repubblicano e gli ha detto: ma voi davvero avete quei valori di quelli lì, di Mitt Romney, o in realtà è solo perché vi vergognate? E se lo dico io, se qualcuno di potente o di che ha la faccia dura può dirlo, siete d'accordo con me? E questi gli ha detto: noi siamo d'accordo con te, alla faccia di Mitt Romney, e gli sono andati dietro. Quindi lui, da quel punto di vista, dispiace, cioè sia chiaro, io sto cercando di essere freddo e obiettivo, è assolutamente non vecchio, purtroppo, in un certo senso è ovviamente un pezzo di futuro, questo fenomeno occidentale di revanchismo occidentale, neorazzismo, santifica, eccetera, eccetera, che dichiara la fine, a mio avviso, dell'effetto culturale e morale che la Seconda Guerra Mondiale ha avuto sulle società occidentali.
Certo.
Ok. Quindi tutta quell'onda che poi a mio avviso ha avuto il suo massimo nel 68-70, qualcuno si sorprenderà, ma io sono convinto che le radici culturali dei movimenti tipo 68-70 sono quelle dell'indignazione morale, la repulsione alla caduta alla fronte dei regimi nazifascisti, e niente, quell'epoca è finita,
sicuramente.
Quindi per lui Biden è un po' diverso, sì, Biden è un po' più senescente, sono d'accordo, sbalbetta un po' di più, forse si fa meno di coca, a meno da esibire la Madonna, una moglie giovane e piacente, quindi ha meno l'atteggiamento di macho, un uomo più che ha sofferto anche di più, però insomma ha anche lui deciso di cavalcare perlomeno temi dall'altro lato, che io trovo ugualmente dannosi per noi e che sono senz'altro affascinanti per la gioventù. È vero che sono entrambi molto anziani rispetto agli anni precedenti, non del tutto, cioè il secondo Reagan non era giovane, non mi ricordo quanti anni
aveva. Bisogna andare indietro di tanto per trovare dei candidati.
Romney non era proprio così tanto, era, cos'era l'ultimo mandato? 80-84, no? Sì, 84.
Chi?
George Bush Senior non era nemmeno lui tanto giovane quando è andato al potere, l'88. Poi c'è stato gente più giovane, Clinton,
esatto, bello, questo lapsus è molto significativo.
Hillary Clinton, il Bush Junior e Obama erano effettivamente giovani. Cioè, no, è vero, non so cosa ci leggerei, sospetto che tu ci legga qualcosa, io boh,
Ma
non lo
guarda.
so, no, capisco, però boh, si prendono in giro tutti e due, infatti, no? Ha iniziato Trump martella su Biden, vecchio, mona, incapace, che non capisce niente, e l'altro sta cercando di controbattere dicendo le condizioni di salute anche mentale del mio avversario sono
Ma
da discutere.
da un lato c'è questo aspetto, perché tu giustamente dici Trump è uno che comunque ci sa fare con i temi, li sa cavalcare, è uno showman, non c'è alcun dubbio. Il problema è che quelle cose che vediamo, dal mio punto di vista, sono più preparate dal suo team che non per altri. Cioè, sono assolutamente certo che Trump, che pur con quella bellissima mescita che si trova sulla testa e tutto il make-up del mondo, non abbia grandissimo interesse a quelli che sono i temi pregnanti per la gioventù, per quelle cose lì, insomma. Allo stesso modo Biden cercano di ringiovanirsi, cioè capiscono che in realtà il futuro politico del loro paese, un po' di tutto l'Occidente, è dire bisogna ricoinvolgere un po' queste generazioni, ma secondo me non ne hanno né la volontà, se non quella appunto elettorale, né le capacità di capire. Quindi al massimo ti dico, è molto bravo chi prepara i discorsi di Trump, sfruttando poi la sua immagine mediatica, che ripeto, lui che ci piaccia o no, è un istrione, e quindi quando è sul palco, a parte quando comincia a biascicare per un principio di ictus, comunque riesce a tirare fuori la risata, l'applauso e anche a volte l'ovazione. Però da un certo punto di vista io mi chiedo come mai ci sia stato un tracollo, perché tu hai parlato di Clinton, anche George W. non era così vecchio, poi abbiamo avuto Obama che era
Sì, abbiamo
molto
detto
giovane.
George Junior, lo chiamavo Bush Junior,
E
insomma.
poi track, e poi patatrac, abbiamo una caduta veramente molto forte dal punto di vista del. Questa cosa a me un po' preoccupa perché, da un lato, secondo me giustamente riflette quello che dicevi tu, cioè l'Occidente sta tirando i remi in barca, anche se inconsapevolmente, dal punto di vista dell'inseguimento della storia, cioè nel senso la storia si sta spostando, secondo me questa è un tipo di scelta che denota le paure che, in questo caso, l'America ha, le paure di perdere il proprio primato, più che la capacità di ritornare ad essere o comunque frenare quella che è questa lenta discesa nello sgabuzzino della storia. Dall'altra parte, a me vengono in mente quei grandi dibattiti che ancora nell'antica Grecia c'erano fra Platone, Aristotele e tutte le scuole, via dicendo, che c'era veramente la spaccatura fra chi si chiedeva: ma è veramente meglio, come voleva Socrate, che siano i più anziani a governare, perché l'esperienza è il vero connotato del potere buono, oppure dall'altra parte noi abbiamo bisogno di energie nuove, di nuovi modi di pensare e via dicendo. E mi collego a un altro fatto che abbiamo già discusso varie volte. Qui noi in Italia abbiamo una classe dirigente che è un po' più, no, classe dirigente è sbagliato, però ai vertici, no, ai vertici di nuovo sbagliato. Abbiamo avuto delle proposte giovani, dai Renzi, pure il buon Giuseppi non è che sia così senescente sotto certi punti di vista. Quindi abbiamo, però dall'altra parte a me sembra che sia semplicemente la replica quasi clonata della Democrazia Cristiana degli anni 70, cioè nel senso sono in realtà vecchi dentro con l'involucro giovane, quasi quasi mi viene da dire forse Andreotti in realtà è riuscito veramente a trasferire il suo corpo e la sua coscienza, cioè la sua coscienza in un corpo diverso. Però ecco, mi chiedo, tu com'è che la vedi questa cosa? Cioè, l'esperienza, quindi l'età avanzata nella storia recente, anche più antica, secondo te, è stata garanzia di scelte migliori o viceversa? Cioè, io lo chiedo a te perché in realtà sono preoccupato e non ho una chiave interpretativa per quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Sento soltanto di
Sono
dire, cacchio.
andato a guardarmi, beh, appunto, il primo paragone è che se guardo l'età media dell'alta dirigenza politica italiana, la confronto con quella americana oggi e uso questo come indicatore dello stato del
Sì.
paese, quindi da dire l'opposto. Sono anche andato a guardarmi al volo i dati perché mi ha incuriosito. Sì, questo congresso degli Stati Uniti è uno dei più vecchi della storia recente, di poco. Anche se i nuovi eletti sono più giovani degli cioè, non è che arriva gente più vecchia, arriva
C'è un
gente
po' di
più anche
ricambio,
se
quindi, ok.
ho appena guardato c'è un report, ma solito, i dati, le amministrazioni americane su questo funzionano bene, per cui se uno voleva darselo. Tanto per chi è curioso, il Wall Street Journal ha scoperto un secondo fa, finché ascoltavo Rick, c'è proprio una pagina dedicata a questo. Però comunque il fenomeno c'è e probabilmente ha a che fare con, potrebbe avere a che fare per quanto riguarda gli Stati Uniti con due meccanismi, e cioè scusate, c'è una mosca. Adesso però prendiamo tempo, perché la domanda più interessante è quella che hai fatto rispetto alla questione di fondo. Comunque, due meccanismi. Uno è l'aging dei baby boomers. Siccome la politica americana, come devo dire anche naturale, inutile pensare che sia proprio solo, si sta, come dire, deospizzando. Sta cominciando a riflettere, per esempio, questo congresso ha un numero record di donne, più di 120, eccetera. Tenuto conto che tra deputati e senatori negli Stati Uniti sono 541. Ecco, se qualcuno venisse la domanda, ma vuol dire a favore del sì o del no? La risposta è che ho deciso di astenermi, di votare scheda bianca, perché non ci trovo tutte le chiacchiere tecniche sul fatto che tutto questo distrugge la Costituzione, la rappresentatività, mi sembrano francamente campate per
Ah,
aria.
quindi tu
Soprattutto
ti
rispetto agli amici
asterrai.
giuristi che provate a farla. Guarda, alla fine contano i numeri. Lodovico Pizzati, che è una persona molto concreta, e sta a Los Angeles, è andato a fare due conti, ha simulato le elezioni col nuovo, con quello che, insomma, col nuovo numero di parlamentari.
Sì.
Ed è praticamente nessuna perdita di rappresentatività, se non proprio marginale in Molise.
Ho capito.
Pochissima roba. D'altra parte è populismo puro, perché visto i problemi italiani, il problema della politica che ha troppo potere, non è certo se ne abbiamo 1000 o 600, francamente. Quindi 600 non è un numero molto piccolo, è un numero abbondante, più alto di quello americano, e l'America è una popolazione che è 5 volte la nostra, anzi 5 volte e mezza. Quindi dall'altro è puro populismo, fumo negli occhi per il tè di tempo, andare tutti a fare in culo. I problemi sono altri, e io gli ho detto: guardate, l'ennesima prova che abbiamo una classe politica che c'ha il trono, cioè che fa dibattere il paese, lo porta al referendum su una questione di zero rilevanza. Poi con le cose ridicole, il PD che c'aveva sta roba nel programma di governo loro, poi adesso prima si vergognavano, dopo adesso non sanno, adesso hanno deciso che lasciano la libertà
Vabbè,
di
cioè,
credito.
c'hanno
Una roba
comunque,
ridicola.
si colpiscono da soli con un
Sì,
raffinato
ma
sistema
credi
di leve e
che
specchi.
è buffo. Comunque, ripeto, la rappresentanza politica a alto livello americana si sta deospizzando, però ancora indietro. E quindi la rappresentanza delle minority, sia donne soprattutto che immigranti di altri paesi, soprattutto latinoamericani, eccetera, è ancora piccola rispetto a quello che è nella popolazione.
Sì.
Che vuol dire che c'è ancora molto bianco. I bianchi, bianco per capirsi, insomma,
Certo.
caucasici, chiamali come cavolo vuoi, i bianchi sono più vecchi, perché l'immigrazione è più giovane. Se tu mantieni questo da solo, te lo invecchia, ok?
Certo.
Perché i baby boomer si stanno invecchiando. L'altra cosa che ho notato, sì, la politica negli Stati Uniti è molto contestabile, si può contestare, nel senso che è molto difficile costruire posizioni veramente solide di potere, no, stile italiano, che durano per decenni. Però è anche vero che per contestarle bisogna i dinderi. E i dinderi notoriamente sono correlati con l'età, per carità, ci sono anche i giovani come Zuckerberg che hanno tanti soldi, ma sono una infima minoranza. Credo che siano questi i due fattori chiave. Su quello che hai detto, invece, ma ho parlato già troppo, io credo che la risposta corretta che viene a me, la risposta che viene a me è: dipende dall'ambito tecnologico. Nel vecchio mondo ateniese che tu avevi in mente, o classico, dove il cambiamento tecnologico è scarso,
Sì.
la società è statica e le regole, quindi ciò che hai imparato dal passato, il mondo molto stazionario, quindi ciò che hai imparato dal passato è molto probabile che sia buono anche oggi. Direi di sì, che c'è un vantaggio forte per l'anziano, almeno se non è andato di testa, perché ha accumulato più informazioni sul tipo di mondo in cui vive. E siccome il
Certo.
mondo in cui lui vive, diciamo sessantenne, non è diverso dal mondo in cui viveva ventenne, quell'informazione è rilevante. C'è anche un secondo aspetto: quelli sono periodi in cui si guerreggia parecchio, e come noi sappiamo, la gioventù è bellicosa, ha grandi aspirazioni, pensa di... è naturale.
Eh beh,
Anche
c'ha il sangue che ribolle più facilmente, dai. Gli
perché...
ormoni, gli
c'ha...
ormoni.
lo sappiamo, cioè, la gioventù è aggressiva, specialmente se maschia. E quindi direi che un comando, un potere politico al tempo, sbilanciato sulla gioventù, avrebbe prodotto ancora più guerre di quelle che già c'erano.
Ah, quindi, cioè, stai suggerendo che un comando di gioventù femminile avrebbe sicuramente migliorato le... Stai, mi sta... Mi, guarda, Michele, Michele...
Devo dire, è talmente controfattuale, date le condizioni storiche di cui stiamo parlando, che per carità facciamo fantastico.
Possiamo persino... Al governo di Atene... No, ma che Atene? I pazzi, stavo dicendo, è un po' dopo quella...
È anche vero che un'altra differenza è che le donne tendono a essere meno violente, meno aggressive di noi, ma anche più avverse al rischio, molto più avverse al rischio, quindi molto poco propense alla... Qui qualcuno sorride in media e poi c'è
No,
varianza.
certo.
Nella coda estrema delle signore
No, mettendola
è...
sotto, guarda, io, cioè, qui basta dire, mettendola sotto lo sguardo statistico, le cose stanno così. Cioè, nel senso, è indubitabile che, senza voler scomodare, delle nature alla base del femminile e del maschile, che sono discorsi che poi lasciano il tempo che trova, è indubitabile che statisticamente, ci sia una minor propensione al rischio, nel mondo femminile. Poi
Però il fatto che sia meno professione a rischio è l'altra faccia della medaglia. Mentre non è una bella idea continuare a menarsi, spaccare il culo a tutti
certo.
sempre e dare esercizio alla propria violenza, è anche vero che non rischiare ti tiene statico.
Certo, assolutamente,
Non ti
assolutamente.
induce a cambiamento
È uno
tecnologico,
dei motivi.
culturale,
Certo, è uno dei motivi per cui sono due mondi che devono sempre andare in modo complementare, quindi certo,
no.
assolutamente.
Però, come ho detto, secondo me la cosa chiave in questa questione che hai posto, cos'è meglio, il ventenne o il settantenne al potere, dipende molto dall'ambito tecnologico. Ho la vaga impressione che mi tocca essere veramente noioso e dire, prendere una posizione veramente cerchio bottista, meglio una 50.
Quanti anni ha Giuseppi?
Porca Maria, vabbè, ma non è un libro. O meglio, tanti da 50 o tante, ecco, in questo caso sì, l'ho detto, tanti o tante.
Sì, è quello.
Perché, sai, in società che evolvono rapidamente, in cui il cambio tecnologico è rapido, non c'è alcun dubbio che avere dei Giuseppe, Giuseppe sarà anche l'età anagrafica, non so, 54, 55, ma un'età mentale da 97, sto qua.
Attento che poi ti dice che vuoi. Guarda che adesso scrive un tweet in cui dice che stai cercando di inventare una rivalità fra lui e Matusalemme che non esiste, o che è una rivalità che non esiste. Eh no,
Ma
però
no, Matusalemme era uno
Michele
dei
si
matti
sta.
di fronte a lui, questo qua era
Michele si è
mediocrità.
perso il meme di questi giorni. Michele si è perso il meme di
Non
questi
morire.
giorni.
Guarda, me lo dico con totale tranquillità, il Presidente del Consiglio italiano, non morì, dico. È uno che falsificava, è un mediocre professore di diritto che falsificava il CV, no, ma lo dico con tranquillità, mediocre,
Salutate
mediocre
Daily Cogito, salutate Daily Cogito che finisce così.
vale poco. È un mediocre, uno che fa l'ordinarietto a Firenze, come ce ne sono tanti, che falsificava il CV facendo finta che era andato a studiare, invece era andato in gita, è andato a studiare le lingue. Cioè, un mediocre, ma basta sentirlo, i concetti che esprime uno che vale poco, ed è giusto che sia il presidente degli italiani. Io te lo dico sempre, il migliore editoriale che ho scritto in questi anni, è un editoriale sull'inchiesta di ormai 3-4 anni fa, che dice che è la questione di fondo del paese. L'Italia ha rinunciato, l'italiano medio, non tutti, Daily Cogito no, infatti Eric Dufer, che è pieno di iniziativa, che cambia le cose, che investe nello Cogito Studio, chiaramente è uno che non ha accettato di farsi travolgere dalla mediocrità. Però infatti sei in minoranza, sei parte di una minoranza a cui voglio molto bene. L'italiano medio invece ha accettato di vivere nella mediocrità.
Aspetta, Michele,
Cos'è?
scusami, scusami.
Certo.
C'è
Oh,
il cuori.
prima di essere la televisione però un po' vengono anche le ballerine quando mi no.
Vabbè.
Piaceva di più quando litigavamo di filosofia.
Ma guarda che ma ne avremo di occasioni, solo che dai,
Tu hai
certo.
messo un cuoricino ed è spuntato da qualche parte, perché ti ho visto fare il
Era il
cuoricino, che era un
cuoricino e
po'.
con la musica, il cuoricino e con la musica fiabesca, è quello, ho fatto quello.
Ah, perché ti avevo fatto il complimento?
Sì, ma sì,
Oh,
dai,
sì.
ma Michele, ti sto prendendo per il culo, dai, va avanti col discorso.
Vabbè. Insomma, lasciamo stare appunto, Conte è un mediocre, ed è giusto che sia Presidente del Consiglio degli italiani di oggi e che la maggioranza lo approvi, perché la maggioranza oggi in Italia governa la mediocrità. E anche chi poteva evitare di essere mediocre, chi dentro aveva, qualcosa di particolare in una dimensione o nell'altra che poteva cercare di fare, ha accettato, proprio perché c'è una pressione culturale tremenda in questo paese, di vivere in questa mediocrità, in questo ripetersi le battute di sempre, fare le cose di sempre, non cambiare mai, fare i gigioni, andare nello stesso posto, produrre le stesse cose, cagare nello stesso water. È una roba. È tremendo. E l'uomo è questa essenza della mediocrità, col suo nodo studiatissimo di Marinella, e la pochette bianca, il capello da barattolo. Tremendo. Le cose che... Vabbè. Quindi non è detto che a 50 anni sia la soluzione. Parlando in generale, è ovvio che devi avere una persona. Se devi scegliere dell'elite, devi scegliere dell'elite che sanno leggere il cambiamento e accettarlo. Buono e inevitabile, no? Fondamentalmente il cambiamento tecnologico, perché quello non lo controlli, il cambiamento tecnologico nessuno ha mai controllato. Alla fine avviene, perché
No,
avviene per iniziativa
avviene.
di milioni, è
Certo.
prodotto di milioni di persone che cambiano le
Certo.
cose, non lo puoi fermare, no? E quindi lo devi leggere, lo devi sapere interpretare, e se governi un paese devi sapere adattare il tuo paese a quel cambiamento. Quindi
Ma
lì c'è una cosa,
alla fine
un ottantenne non capisce le cose.
Sì, ma alla fine vale veramente ancora quello che ha scritto Platone nel Politico. Cioè, alla fine ciò che caratterizza il bravo governante, non è una caratteristica sua, se non la capacità di circondarsi delle persone, competenti. Cioè, alla fine è quello. Infatti, è un po' qua che volevo arrivare. Io in questi mi sono letto alcuni libri su Trump, quello di Woodward, com'è che si chiama il giornalista, che in un paio di capitoli fa anche delle analisi sulle persone di cui Trump si è circondato, è abbastanza, cioè, quello è abbastanza sconfortante vedere chi sono, cosa hanno fatto, i loro curriculum e via dicendo. E non ho ancora trovato, ecco, non ho ancora trovato qualcosa di competente su chi potrebbe scegliere Biden, perché alla fine dei conti, ecco, credo che sia questo il punto fondamentale. Questi due, uno dei due ricoprirà per i prossimi, 4 anni. Il posto più esposto mediaticamente, quindi anche il più stressante. Io ricordo Obama che ha cominciato a fare il presidente che aveva 50 anni e nei primi 6 mesi di presidenza è diventato un 65enne dal punto di vista fisico, cioè nel senso è invecchiato la stessa cosa Bush. Ma vi ricordate Bush i primi mesi di presidenza? Cioè è invecchiato in 5 mesi 5 anni e quindi è veramente un posto. E io la domanda me la pongo, mi pongo la domanda. E questi vecchietti riusciranno veramente a sostenere quello stress? Già Trump ha sbroccato varie volte negli ultimi 4 anni, Biden già comincia a sbroccare senza quel tipo di responsabilità. Mi faccio due domande. Chi sono coloro che staranno intorno a questo individuo? E do un consiglio anche di visione. Io non so se tu la conosci, Michele, io so che tu non sei un grande appassionato di serie televisive, ma questa te la consiglio veramente. Se ti capita di guardare, c'è su Amazon Prime West Wing. West Wing è la serie TV scritta e diretta da Aaron Sorkin, no, non diretta, solo scritta, e racconta, in una fiction ovviamente, ma raccogliendo le testimonianze reali di gente che c'è stata dentro, racconta la vita alla Casa Bianca, soprattutto dal punto di vista delle persone che circondano il presidente, quindi gli uomini del presidente. E lì capisci che coloro che scrivono i discorsi, coloro che suggeriscono a Trump o a Biden o a Clinton le cose, sono quelli che alla fine contano veramente, perché sono loro a dare la spintarella di qua o di là, loro a portare l'argomentazione giusta. E Trump è circondato di gente che è veramente spinta a scrivere su Twitter, a dire le cose più triggeranti, più incazzose, nel modo più mediaticamente eclatante possibile. Mi piacerebbe capire, in un momento in cui Biden dovesse andare al potere, chi saranno le persone che lo circonderanno, perché ancora di più di fronte a due persone che, dal mio punto di vista, difficilmente riusciranno a sostenere la spinta che dovranno affrontare nei prossimi anni, ancora di più conteranno le persone intorno a loro. Non so se hanno la capacità di sceglierle bene, ecco, è questo il dubbio che mi viene veramente. Hai disattivato il microfono, mi sa, Michele.
No, ho tolto l'audio per
Sì.
evitare che i rumori ambientali ti arrivassero. Allora, sta' attento. sta cosa di avere la gente che ti fa il 90% quando sei in un'opposizione come Presidente degli Stati Uniti, c'è tutto.
Beh, no, 90% magari è troppo, però sì, ok, sì.
No, no, di più, 95.
Ah, ok, addirittura.
Vorrei che ti dica la mia opinione a Trump, nella sua follia, perché l'uomo è dominato da un narcisismo e da una short fuse, come lo chiamano, un fuso corto pazzesco. Fa più di mano sua, tipo tenersi l'account di Twitter, di quello che facevano gli altri. E la complessità del lavoro, la quantità di robe che devi guardare in ogni dato giorno che ti arriva, è tanta e tale che riesci praticamente solo a arriva, insomma, arriva il dossier, deve essere super, quello che te l'ha preparato deve essere super fidato, a 10 bullet point che devi riuscire a leggere in 7 minuti. E poi deve decidere se far bombardare o meno un villaggio nello Yemen. Questo
Sì,
è. Dopo ti sposti i campi posti a far bombardare o che cazzo ne so, a Roberto. Che 95% fanno gli altri, compini inclusi nel caso, come sappiamo, di Clinton. Lui, tra l'altro, ha anche dimostrato di essere uno meno controllabile di altri, nel senso che quando qualcuno fa quello che non gli va, anche se magari ha ragione, gli ha fatto il favore, lui lo licenzia. E sembra che sia uno che i discorsi, le linee le dà lui, cioè teniamo conto, tu prima hai detto, ma sì, gli hanno suggerito, guarda Rick, vero, il mio disprezzo per Trump è notevole, però che si sia inventato lui i temi della sua campagna elettorale precedente, che abbia imposto lui al suo entourage e che abbia selezionato l'entourage in modo tale di seguirli, che lo abbia selezionato in modo tale che lo seguissero, non c'è dubbio alcuno.
Cioè si è circondato di cortigiani, tu dici? Sì?
Si circondano tutti i cortigiani.
Sì,
Non ne conosco uno che non si sia circondato i cortigiani, francamente. Non mi viene in mente
il
uno.
team di Obama.
Uno dei miei migliori amici per lungo tempo si è morto. Era un signore che si chiamava Weidenbaum, che se vai a cercare era il primo chair del Council of Economic Advisory Ronald Reagan, okay, con cui andava d'accordo, eccetera, eccetera. Lui stesso ha detto a un certo punto, appena abbiamo cominciato a non andare d'accordo, lui mi ha guardato, io l'ho guardato, ci conosciamo da una vita e ho detto ciao, arrivederci.
Sì.
Siccome non sono d'accordo con te, me ne vado io, non sto qua a continuare a spiegarti che. Francamente questo vale enormemente per il Presidente degli Stati Uniti, che ha un potere notevole, ma vale anche per il Presidente del Consiglio italiano. Dopodiché, sai, se sei Conte, ti prendi questo qua, come si chiama? Il ridicolo che fa quello furbo che è il vero presidente del Consiglio italiano, quello che stava nello spettacolo pornografico,
Ah,
Casalino,
sì. Buon Rocco.
fai governare lui, nel senso che lui ti dice cosa dire perché c'ha l'intuizione
Sì.
di come funziona l'italiano medio. Però come funziona, cioè, onestamente, non riesco con tutta sincerità a dire che ci sia una differenza in questo fra Trump e Obama. Mi dispiace, no, non è vero. O fra Trump e Bush. Pensa a Bush. Si era talmente scelto. George Bush Jr. probabilmente era molto più incapace da questo punto di vista di Trump. Perché a riguardare bene le cose, tutto l'errore in cui cascai anch'io in parte, però dopo 6 mesi mi ricredetti, dell'operazione in Iraq, ok? Gliel'hanno costruito attorno, cioè George Bush è vittima della sua credibilità e del fatto di essersi attorniato di advisor nella parte che aveva a che fare con, se mi ricordo i nomi, insomma, devo concentrarmi un attimo, mi vengono, politica estera, Rumsfeld, il ministro della difesa, no? E poi il gruppo di Falchi che voleva rifare il Medio Oriente per esportare la democrazia invadendo i paesi. E lui è caduto completamente per scarsa saggezza, per scarsa conoscenza del mondo. Infatti, era probabilmente troppo giovane. Infatti, suo padre e tutto l'entourage di suo padre, che erano molto più saggi, molto più anziani e molto più consapevoli delle complessità della politica internazionale, molto più cinici, se vuoi, fecero l'impossibile per bloccare la cosa. E lui, il grande traditore che si è fottuto la carriera e anche il nome, è Powell. il quale apparteneva a quell'entourage, ma decise stupidamente di buttare via la sua grande reputazione andando all'ONU a mentire. Lì, capisci, lì fu un fenomeno, se vuoi, di gioventù, nel senso che questi erano tutti dei falchi super eccitati che pensavano di utilizzare, che hanno cercato di utilizzare il settembre 11 per rifare il Medio Oriente. Ok, quindi
Riuscendoci malino, peraltro, riuscendoci malino, diciamo.
facendo veramente peso, molto peso il tacon del buso.
Decisamente sì, decisamente sì.
Molto peso.
Ah,
Ecco,
credo
quello.
che cioè uno dei motivi per cui confirmation bias è entrato nel gergo comune sia proprio George W. Bush. È stata una delle prime volte che io ho cominciato a sentire quel termine, perché lui veramente si era circondato di gente che gli dava solo ragione, nonostante lui
No,
fosse.
non è quello che sto, io sto dicendo l'opposto, non è vero. Si è circondato di gente che era probabilmente più astuta e più acuta di lui e che aveva un piano politico in mente,
Dice che è
okay,
stato
che loro.
manipolato lui, quindi.
Vuoi che ti dica la mia opinione? In parte
Vai,
sì.
mi
Io
interessa, mi interessa, perché io
credo che si sia
la vedevo
fatto
in modo.
manipolare perché aveva voglia di farsi manipolare, perché a un certo punto nei grandi. Interessante leggere cose sulle vite interne della famiglia, nei grandi complessi inferiorità nei confronti del padre, eccetera, eccetera. Ha voluto provare di essere uno di grandi ideali, di grande visione, cioè il padre era uno che in politica estera era molto, no?
Sì.
Cauto, piedi di piombo, eccetera, eccetera. Non che facesse bene o male, se la politica estera degli Stati Uniti è malata di imperialismo sciocco, di ricerca del nemico da sempre, cioè da
Certo.
prima addirittura della guerra fredda. Però il padre di cazzate in politica estera ne ha fatte poche, ok? Anzi, no, e in questo caso il padre aveva totalmente ragione. Ha cercato di bloccare l'invasione dell'Iraq e ridurre la presenza in Afghanistan fino all'ultimo. Lui e i suoi consiglieri. Quegli altri, di cui si era affascinato il figlio e che non erano del giro suo, hanno chiaramente loro costruito la teoria di Exporting Democracy, gli hanno
Capito.
convinto che era una grande cosa, che sarebbe passata alla storia, e credo lui. Consciously ha detto fine.
Sì, cioè a lui è
Faccio
andato co comodamente
manipolare.
così. Certo.
Raccontatemi la storia, ditemi la fantasia e io la metto in
Sì,
pratica.
è quello che intendevo io quando ho detto confirmation bias. Cioè, nel senso, lui comunque ha voluto arrivarci. Io Bush l'ho sempre visto come uno che a un certo punto ha detto: oh, raga, seguo quello che mi dicono questi, perché io anche uno perché era comunque quello che secondo me. In qualche modo, non dico che volesse fare, ma era la cosa comunque che lo portava. L'11 settembre lui l'ha gestito tutto così, come dire, riconosco l'ondata emotiva, chi sono io per oppormi all'ondata emotiva, fondamentalmente. E quindi poi questi gli hanno dato la soluzione che gli permetteva di dire, visto, ho ragione, cioè nel senso, e quindi facciamo questa roba qua. E poi sì, è stato manipolato, ma perché era fondamentalmente un incapace, che non ha mai visto il mondo, in
Non
effetti.
si capisce adesso, è uno che in anni recenti sembra quasi voler fare ammenda, no? Per le cazzate che ha fatto. Ma come si farebbe? Poi va anche detto che la politica estera americana è un disastro
Sì,
complicatissimo,
è
no?
vero, è
Ma
vero.
era solo per seguire su questa questione
Certo, certo.
di fare una riflessione a voce, sto riflettendo a voce alta, non ho una teoria,
Certo.
voglio suggerire che sto semplicemente cercando di dire che sì, l'aspetto di scegliersi i consiglieri
I
e alla fine
cortigiani.
dipendere, sì, dipendere enormemente da loro è estremamente comune,
Sì, sì, sì,
vale
sì, sì. Io ricordo che ho letto un libro a riguardo del secondo mandato Obama. E il libro è. Cioè, un libro che parla di tante cose e poi dedica un capitolo in cui c'era un'analisi di alcune delle persone di cui si era circondato. E in questo libro dicevano nel team di Obama ogni riunione era una battaglia perché lui aveva voluto delle persone che fondamentalmente non erano d'accordo nell'80% delle cose che lui faceva. Questa cosa mi era piaciuta. Non so se sia un mito. So che c'erano delle fonti, articoli e via dicendo, e quindi mi pareva che, perché alla fine dei conti mi sembra che la strada sia quella lì, cioè nel senso un buon governante è quello che si circonda di persone che sanno fare in modo competente il loro lavoro e che hanno la libertà di dirgli, Vez, te stai facendo una cagata. Cioè, credo sia un po' questo il punto. E Trump non è questo, e mi piacerebbe capire il processo decisionale poi di Biden. Biden, essendo stato vice di Obama, se questa cosa che ho detto è vera, magari potrebbe anche avere la spinta a dire ok, cioè vediamo di comporre una squadra che non sia fatta solo di yes men. Però non lo so, secondo me uno che fa quei discorsi lì, quello che ho sentito durante questi comizi, non sta tanto in bolla, Mike, non sta tanto in bolla.
Ma lui, sai, cioè lui è praticamente una Hillary, ecco, un limite del Partito Democratico oggi è che è diventato un partito estremamente conservatore nella sua classe politica.
Sì.
E che nella stessa maniera che Hillary Clinton divenne la candidata 4 anni fa, perché doveva? Perché ci aveva provato 8 anni prima ed era stata sorprendentemente, no? Eliminata da Obama, che poi l'aveva ricompensata per tenere in piedi il partito. Vedi anche lì, pensa. Francamente, posso dire, a me Hillary Clinton non sembra proprio sto genio che tutti quanti si raccontano. Io capisco le donne, bisogna, eccetera, non è che ci ha messo di suo, però come segretario di Stato ha fatto francamente schifo. Okay?
Sì.
Secondo me non capiva un cazzo delle questioni. Era pura ideologia e si agitava. Molto. Cioè, se andiamo sul preciso, sul tecnico, le cose lo seguite. Lei ha fatto il segretario di Stato perché Obama le doveva il contentino. Perché sì. Sennò il marito si incazzava, siccome il marito è potentissimo dentro il Partito Democratico, perché lui sì si è costruito una specie di roba all'italiana. Che
un feudo, all'interno del partito.
E anni sono che ha mollato, cazzo, sono 20 anni che non è più presidente, ed ha un clout, una quantità di gente che lo segue veramente notevole.
Sì, sì.
Okay. Quindi prenditi il Clinton, era la migliore che poteva scegliersi Obama come nel quel posto, ma neanche per sogno. Ok, ma neanche per sogno. Comunque è diventata la candidata perché era sta roba che bisognava, no? Era la tradizione politica. Biden pure, cioè Biden ha tanto, cosa fa? 30 anni che ci prova, da vecchio provando. Che...
È vero.
La fine è diventato inevitabile.
Non so chi ci prova di più fra lui e Sanders. Non so chi ci ha provato di più fra lui e Sanders.
Lui da prima di Sanders, però perché Sanders, nella mia profonda antipatia per questo borghese che vuole fare Lenin, Sanders almeno lo fa su una posizione che da sempre è stata a very long shot e del tutto rivoluzionaria sua.
Sì, sì.
Rivoluzionaria nel senso di Stati Uniti. Poi adesso negli ultimi anni crisi del 2009, questa visione socialistoide degli Stati Uniti è diventata di moda, si è diffusa, no? Fra la gioventù del Partito Democratico, per cui Biden ha molto supporto, giusto? Scusami, non Biden, volevo dire Sanders.
Sì, Sanders, sì, ho capito.
Biden, se ci pensi, è una carta assorbente.
Aspetta, questa mi manca. Biden è una carta assorbente?
Una carta assorbente.
Cioè, è il titolo di un libro questo,
Il programma su cui si sta muovendo. È una carta assorbente. Cioè, lui sta creando, cioè prendendo le cose, assorbendo quello che gli sembra essere un po' la tendenza maggioritaria dell'elettorato potenziale e cercando di dire le cose che non gli creino polemica. E infatti, delle volte prende delle legnate. Io faccio una previsione arrischiatissima,
vai.
Però la faccio. Io sono convinto che quando ci saranno i dibattiti, ci sarà un punto su cui Trump lo legnerà e sarà quella sua frase, in cui Trump farà un po' il figlio di puttana, ma non del tutto, secondo cui lui era pronto al lockdown the whole country, se glielo dicevano gli scienziati. Ok?
Sì.
E questo lo... Chiaramente è stato uno sciocco tentativo verbale di accomodare quella componente molto, tra l'altro, fighetta borghese del Partito Democratico e dell'intelligenza universitaria, che ha deciso, no, che occorre comunque chiudere il paese e far morire di fame gli immigranti, perché il lockdown all'italiana è l'unica maniera di combattere il Covid. Right? E siccome quella è molto visibile, il New York Times, la linea del New York Times, il Washington Post, il New York Times, anzitutto, lui ha ben pensato di di farla proprio quella battuta, per poi smentirla 32 altre volte, quando gli ho detto, ma davvero lei vuole richiudere il paese, ma si rende conto? No, no, ho detto, se licenziati era un caso paradossale, volevo dire che mia nonna, è tutto così.
È vero, è vero.
Carta assorbente, cioè un politico di lungo sorso...
No, però basta adesso metafore liquide, carta assorbente, politico di lungo sorso, cioè nel senso, basta che lo chiami anche piscione, siamo a posto, cioè nel senso, no, Michele, Biden ma vecchio piscione.
Ma ti immagini, lo voterò, no? Cioè, tanto per essere chiaro, lo voterò, anche se
voterai, quindi voterai Biden. Voterai Biden, ok. Ecco, questo bene, 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 ok, ok. Magari ci torniamo su, perché poco prima delle...
Ecco, questo è un caso vero di meno peggio, nel senso che le garanzie costituzionali, alcune serie di garanzie e valori che mi hanno fatto diventare cittadino americano, lui me le preserva, almeno per altri 4 anni. Poi tutto qua sta mettendo chiaramente in discussione e sta... anche rivelando, io direi, la debolezza dell'impianto costituzionale americano, che straordinariamente è rimasto intatto per 200 passanti.
Sì, 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 sì.
Però di fronte alle picconate di costui sta un po' cedendo. E siccome quella parte lì dell'America, proprio mi dispiace, a me piace, non sono volte che avere uno stronzo che cerca di trasformarlo.
Certo, certo. Certo.
La unica ragione per cui Biden è questa, sia chiaro, non perché...
Sì, sì, no, certo. Guarda, su questo ci torniamo sicuramente, perché una volta che saranno fatti i primi debates, magari raccogliamo qualche idea e vediamo, perché è molto interessante.
Come i dati Covid in America stanno migliorando molto rapidamente, come è previsto da alcuni di noi, e molto drammaticamente, se conosco Trump glielo userà.
Indubbiamente.
In maniera fortissima.
Ma guarda, credo questo è interessante, perché credo che l'evento statistico del Covid sia la dimostrazione più perfetta, non c'è mai stato che veramente i dati li puoi girare come cazzo ti pare, perché tu, prendendo gli stessi dati, puoi dire, cioè io ne ho sentiti tutti i colori su tutti i dati venuti fuori, è incredibile. Quindi Trump indubbiamente se la giocherà, e vedremo, secondo me sarà un dibattito giocato per la prima volta così fortissimamente sull'interpretazione dei dati, sarà divertente e anche drammatico da un certo punto di vista, quindi staremo a vedere, però sicuramente ci torniamo, perché io la preoccupazione ce l'ho. Vediamo i primi debates.
Che preoccupazione hai, scusa?
La preoccupazione è quella che dicevo prima, cioè nel senso di avere veramente due candidati estremamente deboli sotto ogni punto di vista. Cioè quello che dicevo all'inizio, per l'anzianità, ma poi, ripeto, per quello che ho visto, io li ho visti fisicamente, insufficienti.
Sono tecnicamente debole, sono...
Sì, ma anche Trump, guarda, io l'ho visto biascicare un paio di volte, secondo me lo tiene in piedi la cocaina, c'ha più cocaina che sangue nelle vene, quindi è tipo un orsetto di marzapane ma fatto di coca, non c'è, nel senso, è questo per me Trump in questo momento. Quindi abbiamo da un lato la carta assorbente Biden contro l'orsetto di marzacoca Donald Trump, e sarà uno scontro all'ennesima potenza. Vediamo dai. Come devo dire che, come in ogni prima puntata della stagione, siamo andati e abbiamo parlato di 10.000 cose, io non so come intitolerò questa puntata, ma troveremo un modo. Una cosa, a chi è online adesso in diretta, noi adesso chiudiamo la registrazione della puntata, ma voi state online perché rispondiamo a qualche domanda, c'è qualche domanda che ho già visto un po' interessante, quindi tranquilli. Per tutti quelli che ci stanno sentendo in differita, bentornati su Dufer e Boldrin, che si vedrà la luce una volta a settimana. L'unica differenza è che, anzi, due differenze: una, verrà registrata settimanalmente online, quindi in diretta streaming, potete seguirla, andate a guardare i social per sapere quando andremo online. Seconda cosa, non sarà più a cadenza fissa, cioè non vedrà più sempre il sabato, ma di settimana in settimana io e Michele ci metteremo d'accordo, una volta il sabato, una volta il martedì, una volta il mercoledì, non lo so, perché questo dipenderà da vari fattori. Quindi grazie per averci ascoltato. Mike, fai un saluto a chi ci sta seguendo in differita, quindi fai un saluto verso il futuro.
Un saluto verso il futuro, verso voi, la gioventù, noi, perché tutta sta roba, sia chiaro.
Eccolo.
Per rimarcare che lui ne ha metà di me.
Cosa c'entra?
Il futuro sei tu, lo cogito, tu me l'hai detto prima.
No, smettila, guarda, non metterti qua con la retorica dei giovani sono il futuro. No,
io... Già, i giovani sono, per ragioni, come dire, fisiologiche, il futuro, è ovvio che lo siano. Comunque, in realtà, io ho cercato di tenermi fuori dalla. Abbiamo finito? Mi sto. Perché in realtà ho
Adesso,
cercato di.
aspetta, concludiamo la registrazione. Adesso sto anch'io imparando. Quindi, ciao a tutti, chi ci sta seguendo in differita. E come sempre, ci vediamo domani. Vi ricordo un'ultima cosa: che oggi, ovvero sabato 12 settembre, ci sarà ospite su Daily Cogito Gennaro Romagnoli. Alle 17 qui su Twitch, e la sera a Schio si terrà la presentazione del suo libro Facci Caso. Quindi siateci, se siete nel Vicentino, è una bella occasione, e seguiteci in live, mi raccomando. Detto questo, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia, Mike.
Ciò che pensa.
Perfetto. E adesso la registrazione si è conclusa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.